Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati a Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Ospite di questa sera, come avete saputo, l'abbiamo preannunciato nei promo, è Orietta Berti.
Stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Sono Orietta Alberti.
Orietta Berti, ospite di Stile Italiano. Buonasera Orietta.
Buonasera a tutti voi.
Orietta Berti, emiliana, nata in provincia di Reggio Emilia, i suoi genitori che lavoro facevano?
Io sono nata in provincia di Reggio Emilia, a Cavriago esattamente. I miei genitori, la mia mamma gestiva la presa pubblica del paese di Cavriago e mio papà era commerciante in foraggi.
E la passione per la musica come nasce? Dai genitori, dalla scuola che studia?
Da mio padre, che lui studiava canto, era un bravissimo tenore, aveva una bella voce. Purtroppo, per questioni finanziarie, perché il papà partì per la Francia e poi là si fece un'altra famiglia, quindi non mandò più gli aiuti alla mamma e lui dovette interrompere gli studi per trovarsi un lavoro e mantenere gli altri due fratelli. E quindi la passione per il canto l'ho ereditata da mio padre, perché lui vedeva in me una cantante lirica a tutti i costi, anche se io non avevo voce. Fin da giovanissima mi portò a fare delle audizioni e mi mandò a scuola da un maestro che insegnava al Conservatorio di Reggio Emilia. Poi andai al Conservatorio di Reggio Emilia, però la mia passione non era il canto lirico, a dire la verità. Lo feci per un po' di anni per accontentare mio padre, ma la mia passione era la musica leggera. A quei tempi fuorileggiava Mina, quindi io ero una patita di Mina, che lo sono tuttora, e andai a un concorso di voci nuove cantando in giro in una stanza. E lì in giuria c'era Giorgio Calabrese, l'autore di tante canzoni come Il nostro concerto, E se domani, e Arrivederci di Bindi. Quindi vinsi il concorso e lui mi portò a Milano per fare delle audizioni. E così mi seguì per alcuni anni e feci un'audizione che mi portò fortuna con la Polydor, che divenne la mia casa discografica per tanti anni. Era una multinazionale che racchiudeva la Philips, la Dolce Gramophone e anche la Polydor. Io incisi su etichetta Polydor e quindi la mia fortuna è stata incontrare Giorgio Calabrese, che si è interessato, con mio papà, con la mia mamma. Insomma, era una persona quasi di famiglia e divenne. E lo è tuttora, perché ci sentiamo ancora. Io devo solo ringraziare, perché se dopo quasi 50 anni sono ancora qui, devo la maggior parte a lui, insomma, questa fortuna.
Sarà anche lui ospite della nostra trasmissione, mi ha anticipato Orietta. Un altro grande, che purtroppo non c'è più, conia per lei Silvio Gilli, il soprannome La Capinera dell'Emilia, poi l'usignolo di Cavriago.
Sì, perché io iniziai. Quando Giorgio mi mise in mano a questa multinazionale, c'era il direttore artistico Gigi Cellero, che era un bravissimo arrangiatore d'orchestra, un bravissimo maestro, insomma. E nel frattempo la casa veniva gestita da una troupe di tedeschi, tra cui Dietrich Leist, e lui era il mio produttore. E in quel periodo mi disse: ci sarebbe da fare in italiano le canzoni di Suor Sorriso, questa suora belga domenicana che vende in tutto il mondo, tranne che in Italia, perché canta in inglese e francese, due lingue che allora in Italia non andavano, insomma, assolutamente. Allora mi ha proposto di fare questo disco, che io, a dire la verità, non ero molto convinta, perché io volevo andare al disco per l'estate con Tu sei quello. Cantavo in italiano e cantavo delle canzoni d'amore, insomma, andare a cantare delle canzoni religiose mi sembrava una cosa troppo diversa. Nel frattempo lui mi disse: guarda, che se fai questo disco non ha niente a che fare con il disco per l'estate, perché è un disco che uscirà tramite le edizioni Paoline in Vaticano, quindi rimane lì. E lo feci, mi convinsero, lo feci. A dire la verità, i testi in italiano erano bellissimi e le canzoni erano molto fresche, si parla di quasi 50 anni fa, quindi era una delle prime cantautrici. Lo feci volentieri, il disco aveva un enorme successo.
E nel frattempo poi cosa è successo?
Nel frattempo venne il giugno del 65, dove andai al disco per l'estate e vinsi con la canzone Tu sei quello di Alberto Anelli.
Allora,
E
vi
devo
ascolto.
sempre ringraziare anche il signor Silvio Gigli, perché nel periodo c'era una trasmissione che andava per la maggiore radiofonica, che era Sorella Radio, dove ogni trasmissione si svolgeva, non so, in un ospedale, in un carcere minorile, in un manicomio, insomma, era sempre nei centri, insomma, insomma, che avevano bisogno di compagnia, di solidarietà, di gente che stava vicino a loro, e mi fece conoscere degli ambienti che non avevo mai visto prima. Mi fece diventare, diciamo così, una paladina della beneficenza, perché da allora io ho sempre fatto beneficenza e devo sempre ringraziare Silvio Girmi per avermi dato questa fortuna di poter fare questo. E quindi vede, ci sono delle cose a volte che uno fa, ma sono volute, dovute dagli altri. E io ho fatto questo lavoro perché forse il destino mi ha fatto incontrare Giorgio Calabrese. Sono diventata una donna che fa sempre beneficenza, e questo sono grata a Silvio Gigli. E tuttora sto facendo una campagna qui in Reggio Emilia per l'ospedale, dove io mi impegno. L'anno scorso abbiamo finito una campagna durata 3 anni, dove abbiamo raccolto tanti fondi per prendere una macchina che cura i tumori senza rovinare gli organi vicini. Ma nella campagna non ci sono solo io, c'è Ancellotti e poi c'è Baldini, il maratoneta, e il bravissimo flautista Griminelli. Quindi vede, a volte è proprio un destino che ti fa incontrare delle persone che ti aiutano a migliorarti.
Tu sei quello, ricordo di questa canzone che è il primo grandissimo successo.
Guarda, Tu sei quello è una canzone che era di Alberto Anelli, che anche lui era un cantante, e un bellissimo ragazzo, un bravo ragazzo, che imitava molto Elvis Presley. Quando io feci il provino, non lo feci così perché lui mi portò la canzone, tutt'altro, lui voleva andare a disco per l'estate con questa canzone. Il direttore artistico della Phonogram disse che era più adatta a una donna, e abbiamo fatto il provino tutti e due insieme, lo mandammo alla Rai, la Rai ha scelto il mio provino, e quindi lui insomma, per convincerlo ce ne volle, perché assolutamente lui voleva andare lui, insomma, aveva anche ragione, perché era un'occasione unica. E quindi io andai al disco per l'estate, dopo che i dirigenti l'hanno convinto, ho vinto il disco per l'estate, e poi tutte le altre manifestazioni che sono venute dopo, perché sono diventata poi una cantante molto popolare, e quindi le varie canzonissime, Sanremo e poi la Gondola d'Oro, tutte manifestazioni che venivano con la votazione del pubblico, ecco.
Un'altra manifestazione che anche ha vinto, Orietta, il Festival delle Rose, con Voglio Dirti Grazie, sempre nell'anno 65.
Era una manifestazione bellissima che si svolgeva a Roma, all'Hotel Hilton, e lo fece anche l'anno dopo, il 66, con la canzone Io Potrei, una bellissima canzone di Federico Monti Arduini. Poi non lo fecero più, peccato, perché era una bellissima manifestazione organizzata molto bene.
Ecco Rieta, la sua esperienza e l'esperienza dei suoi colleghi, io la domanda la faccio sempre: come mai non fanno più queste manifestazioni, anche un disco per l'estate? Lei ha fatto, se non sbaglio, 10 edizioni, il Festival, sì. Bar, è rimasto solo Sanremo, ma è tutta un'altra cosa oggi Sanremo.
È tutta un'altra cosa, non si vendono più dischi e le canzoni passano inosservate, perché è diventata una kermesse televisiva. Insomma, se c'è qualche scandalo ben venga, ma le canzoni non ne fanno più parte del Festival di Sanremo. Lei si ricorda chi ha vinto l'anno scorso, oppure si ricorda la canzone e la melodia? Non si ricorda niente. Io mi ricordo quando ero piccola che si facevano le collezioni delle figurine con dentro il testo della canzone, no, di Sanremo. Ma noi bambini le conoscevamo tutte le canzoni, anche quelle che non andavano in finale, voglio dire, anche quelle che non si vedevano in televisione, si sentivano solo per radio, perché erano pochi quando io ero bambina che aveva la televisione.
Orietta è una donna felice, saggia, realizzata. Una sua collega che ho intervistato, Ornella Vanoni, Peperina, mi ha detto una cosa, che dovevo spiegare ai radioascoltatori chi era. Io ho detto: ma come, chi sei, lo sanno tutti. E Ornella mi ha risposto: sì, ma la gente oggi conosce Emma che vende più di me. Ho capito cosa voleva dire. Parlando di Ornella Vanoni e il suo primo Sanremo, se non sbaglio nel 66 eravate assieme con Io ti darò,
sì,
di più.
Sì. Sì. Una canzone di Memore Migi,
un altro grande.
Quando io feci i primi provini, che Calabrese mi portò in varie case discografiche, aveva anche altri due suoi beniamini Calabrese che stava coltivando. C'era Memore Migi, che allora era un cantautore, e c'era anche Fabrizio De André, quindi ero in buona compagnia. E quindi Memore Migi, quando mi portò la canzone Io ti darò di più, ne fui contentissima, perché mi ricordava proprio gli inizi della mia carriera.
Disco per l'estate, dicevamo prima, in gara anche nel 1966 con Quando la prima stella. Ma che ricordi ha di un disco per l'estate che ha fatto tantissime edizioni lei?
Sì, le ho fatte tutte, finché le hanno fatto nella maniera più professionale possibile, insomma. Mi ricordo che quando feci Quando la prima stella era una canzone dedicata agli emigranti che lasciavano il paese, lasciavano la fidanzata oppure la moglie giovanissima per andare a cercare fortuna in altri paesi. E questa canzone mi portò tantissimi ammiratori all'estero. E mi ricordo che quando andai a fare una tournée negli Stati Uniti, la prima canzone che mi chiesero era Quando la prima stella. E la dovetti cantare per 4-5 volte di seguito, pensi un po'. Una canzone che non andò neanche nella finale, nella finalissima del disco per l'estate. E vendetti sì tanti dischi, però non credevo che avesse avuto un successo così forte all'estero per gli italo-americani, oppure gli italo-svizzeri, gli italo-francesi, gli italo-australiani, insomma.
Sanremo 1967, Io, tu e le rose. Una canzone carina e poi però purtroppo passa alla storia, ma era un'idiozia, non per il biglietto di Tenco. Il parte che il caso Tenco non è mai stato chiarito.
Io non ho mai creduto che lui avesse scritto questo biglietto, e poi anche i suoi amici più cari, più intimi, e persino suo fratello mi disse: guarda, signora mio, sì, mio fratello infatti. Non avrebbe mai scritto un biglietto così. Poi c'era anche un errore di ortografia, quindi un italiano non l'aveva scritto quel biglietto.
Sì, poi una persona intelligente, io non l'ho mai conosciuto, ma quello che mi hanno detto da Vesigna, chi l'ha conosciuto come Tenco, non poteva scrivere una cosa del genere.
Assolutamente no. E poi lui, non so, poteva avere la rabbia non per Io, tu e le rose, che andò in finale con i voti massimi del pubblico, ma per il ripescaggio dell'altra canzone, La rivoluzione. Perché se c'era una giuria ad hoc, diciamo, di giornalisti, hanno ripescato la canzone di Jean Pitney e non la sua canzone, della stessa casa discografica. Solo basta dire questo, che Jean Pitney e la casa discografica costava un sacco di soldi, perché lo mandavano a prendere dall'America ed era un cantante molto famoso là, e quindi aveva anche un cachet molto, molto alto qua. E quindi vedi, le proporzioni a volte non combaciano. È stata una cosa che non si sa ancora, non è mai stata chiarita o non l'hanno mai voluto chiarire.
Per il 1967, un anno importantissimo per Orietta Donna, si sposa con Osvaldo.
Sì, perché ci siamo dovuti sposare in fretta e furia, perché dovevo andare in America un mese con Claudio Villa in una tournée di 22 concerti in tutta l'America. Allora mia madre aveva pure dell'aereo, non mi vuole accompagnare. Allora disse con Osvaldo, o la sposi oppure state a casa tutti e due dalla tournée. Allora ci siamo sposati in Quaresima, il 14 di marzo, alla Pietra di Bismantova, nella chiesetta dei frati. E così è stato, e siamo partiti poi per l'America con Claudio Villa. Abbiamo fatto questa favolosa tournée che mi sono tanto divertita, e ho avuto modo di conoscere questo personaggio, Claudio Villa, così diverso da come lo descrivevano tutti, no? Una persona molto simpatica, molto altruista, insomma un vero signore. Ci siamo trovati benissimo per un mese.
Due figli stupendi, Omar e Otis qui, come mai? Sono tutti con la O?
Sì, guardi, perché quando mi sono sposata e sono venuta a abitare qui nella casa di Osvaldo, allora Osvaldo aveva con sé il suo nonno, che era rimasto da poco vedovo, che si chiamava Oreste, la mamma Odilla e lui Osvaldo e io Orietta, la mia mamma Olga. Quando è nato il mio primo figlio, allora mia madre voleva che io lo chiamassi Mafaldo e la nonna Odilla voleva che si chiamasse Roberto. Allora per non scontentare nessuna delle due abbiamo preferito chiamarlo Omar, anche perché avevamo conosciuto Omar Sharif 2 anni prima, una volta era ospite a Una canzonissima, e poi siamo andati a fare una vacanza a Venezia e l'abbiamo conosciuto là al casino che aveva non proprio al casino, al De Ben, all'albergo De Ben. C'era lui era un giocatore di bridge, e quindi c'era questo grande salone pieno di tavoli, e lui era in uno di questi tavoli, l'abbiamo riconosciuto, e lui ci ha riconosciuti perché ci aveva visto a Roma a una finale di canzonissima, ci ha fatto sedere al suo tavolo e ci ha offerto 2 coppe di champagne, e poi dopo lui ha continuato a fare il gioco che doveva fare, insomma. E allora noi siamo rimasti un po' colpiti, perché una persona così, diciamo, famosa, che si ricordava di noi, è stato bellissimo. E allora, cioè, il nostro primo figlio abbiamo chiamato Omar come lui.
E Jacopo Torrisi, un nostro radioascoltatore, domanda invece Otis, per Otis Redding.
Sì. Guardi, noi stavamo andando a Milano a ritirare un disco d'oro era la Terrazza Martini. Sull'autostrada siamo rimasti coinvolti in un incidente dove noi siamo usciti illesi, insomma, e stavamo ascoltando un nastro di Otis Redding. Allora abbiamo detto: beh, guarda, ci ha portato fortuna la musica di Otis. E quindi, quando è nato il secondo figlio, l'abbiamo chiamato Otis.
1967, facciamo un po' di musica. Orietta porta in classifica Dove non so, versione del tema di Lara, del film, sì, Il dottor Zivago.
È stato lì che ho conosciuto Omar Sharif, perché era ospite, perché il film in quel periodo andava per la maggiore, quindi era venuto a fare un'ospitata alla Canzonissima. È stato bello, sono andata in Germania per inciderlo con la grande orchestra di James Last, che era amico del mio produttore Dietrich Last. E quindi, guarda, le racconto un episodio. Quando sono entrata nella sala di registrazione a Monaco e ho visto tutti i musicisti, erano una quarantina dell'orchestra di James Last, tutti con i capelli lunghi, i baffi un po' rossi, un po' biondici, e mi sono impressionata. Allora, quando ho dovuto cantare, non mi usciva la voce e dicevo che il maestro aveva sbagliato tonalità, ma il maestro, che era un perfezionista, ha detto: tu mi hai mandato, tu sei quello, la nota più alta che fai è un do, allora la nota più alta che fai qui è un altro do, quindi non è che ho sbagliato la tonalità va bene, sei tu che hai paura. Allora, sa cosa fece? Mi fece bere un mezzo bicchiere di whisky, che io ero astemia. Io non ricordo se ho fatto la canzone o no, so che mi sono svegliata il giorno dopo in albergo, ho chiesto a mio marito: ma è come andata? Dice: l'hai fatta benissimo. Guardi, ancora adesso, se mi dicessero che io ho inciso il tema di Lara in una sala di registrazione a Monaco, direi che non è vero, perché non mi ricordo ancora niente. Quindi a volte un bicchiere di whisky, vede, fa bene.
1968, ancora in gara al Festival di Sanremo, Tu che non sorridi mai, è un disco per l'estate, secondo posto, Non illuderti mai, brano che è anche in gara al Festival Bar, un altro cult, Non illuderti mai.
Sì, Non illuderti mai è stata una canzone che mi ha fatto vendere tantissimi dischi. Quando mi proposero questa canzone, gli autori, Pace Panzeri, gli dissi: ma scusi signor Panzeri, ma può togliere qualche mai? Perché ci sono tanti di quei mai in questa canzone. E lui mi ha detto: senti piccolina, ogni mai che togli sono 100.000 copie di dischi che non vendi. Allora da allora non ho più detto niente.
Nel 1969, ancora il Festival di Sanremo, Quando l'amore diventa poesia.
Sì, questa canzone mi ha dato tante soddisfazioni, perché è una canzone che ti fa fare bella figura, diciamo, una melodia larga, e tutti pensano che tu fai fatica a cantare, invece no, è una passeggiata cantare questa canzone, perché le note escono da sole, è fatta in un modo che non fai fatica a cantarla, ed è una canzone molto bella che, insomma, è piaciuta molto, sono stata contenta di averla fatta.
E nel 1969, nuova canzone, L'Altalena, ancora Festival Bar, è un disco per l'estate.
Sì, L'Altalena è una di quelle canzoni che ti rimangono nell'orecchio, che fischietti sotto la doccia sempre. È una canzone che ti mette allegria come l'ascolti, è sempre di Pace Panzeri.
Nel 1970, Festival di Sanremo, Tipi Tipi Ti.
Un'altra canzone di Pace Panzeri, che ha un titolo buffo, ma in effetti il testo parla di un addio. Sì, è una canzone che non mi dispiace, ecco, è stata fatta in quel periodo che andava di moda quel genere lì, insomma. C'era anche Tom Jones che aveva fatto una canzone di quel genere lì, è stata un po', non dico che sia stata copiata, però insomma era quel genere lì. Poi dopo, l'anno dopo, Tom Jones incise una mia canzone che io feci una finalissima di Canzonissima, ed era La fine della strada, che divenne Love Me Tonight, divenne, e lui vendette tantissimo. È una canzone che sembrava fatta apposta sulle sue corde vocali. Però devo dire la verità, che quando loro fecero ascoltare il mio provino a lui, non cambiarono l'arrangiamento, lo fecero proprio uguale, quindi vuol dire che anche in Italia avevamo degli arrangiatori giusti, ecco.
Approfitto della sua presenza per parlare di un grande che citava prima, Mario Panzeri, oggi purtroppo poco ricordato.
Eh sì, Mario Panzeri è stato proprio un grande, perché ha scritto canzoni per tutti, dalla Pizzi alla Cinquetti, e ha fatto Pippo non lo sa.
Sì, anche nel periodo del fascismo, la satira, è un anticipatore dei tempi con la satira, sì, i doppi sensi.
Sì, era molto ironico. E poi lui ha fatto tutta la traduzione delle canzoni di Gershwin in Italia, e quindi, insomma, era un buon compagno di lavoro per Pace. Pilade oppure Ponte, insomma è stato sempre una persona molto moderna, era il più anziano del gruppo, però aveva sempre le idee più moderne di tutti.
Pace Panzeri Pilat, e adesso le dico il titolo di una canzone, una sorta di evergreen, un tormentone ancora oggi, finché la barca va.
Guardi, questa canzone è una canzone che mi fece vendere tantissimi dischi e poi venne a sapere 2 anni fa da uno stampatore di Varese che lavorava per la casa discografica dove era edita questa canzone, che ne stamparono più di 9 milioni e non ne ritornò neanche uno, A me me ne pagarono molto meno, però voglio dire, è stata una canzone che ha venduto tantissimo, ha dato da guadagnare a tantissima gente ed è stato il mio portafortuna, anche se a volte la gente mi dice ma ha cantato Finché la barca va, ma guardate che Finché la barca va non è facile da cantare,
ecco, intanto
l'altra che la canto io.
Ecco, le dico una cosa, io ho detto un referendum tra i nostri radioascoltatori, qual è la più bella canzone della storia della canzone italiana dall'Unità d'Italia ai nostri giorni, nei primi 10 posti c'è Finché la barca va.
Sì, perché è una canzone che rispecchia molto noi italiani.
Ecco, sì, sentiamo, perché allora io ricordo venne accusata di qualunquismo, forse perché eravamo nel periodo del 68, però ci sono anche dei doppi sensi, l'ho messa in radio, si è scatenato un pandemonio perché, non so, c'erano anche allusioni sessuali, non lo so, non ho capito, ecco, e ancora oggi...
Sempre c'è un doppio senso nelle canzoni di Pace Panzeri, però... Il contenuto fondamentale della canzone è che non si deve mai fare il passo più lungo della gamba, non si deve mai desiderare una cosa che uno non la può desiderare, perché ci rovina tutta la vita. Cioè, se io voglio essere come Agnelli, essere ricca, non so, essere una ereditiera che non lo sarò mai, non starò mai bene al mondo. Oppure se io voglio una cosa che non me la posso permettere, perché devo indebitarmi per comprare questa cosa? Cioè, devo fare il passo come c'ho la gamba. E questa canzone è una canzone che ti insegna a vivere e accontentati di quello che hai, sempre insomma nel limite del possibile, ecco, diciamo. È una canzone bellissima.
Orietta, Donna Saggia, 1971, Via dei Ciclamini.
Via dei Ciclamini, una canzone così allegra. È una canzone che Pace mi ha detto che Panzeri, che era più anziano, diceva che a Milano, in Via dei Ciclamini, c'era una casa chiusa. E quindi lui da ragazzo, questa casa così chiusa, gli aveva fatto fare delle fantasie, no? E allora quando ho scritto questo testo, parecchi anni prima che me lo... dassero a me, dice che tanti cantanti non la volevano cantare perché il doppio senso era proprio e invece quando me la portarono io l'ho voluta fare subito il disco per l'estate, perché la trovavo così fresca, così ironica, e questo doppio senso è vero, insomma, perché dopo, a distanza di tanti anni, in una trasmissione del Mattino di Costanzo telefonò una signora di una certa età e disse: guardi signor Costanzo, io abitavo in quella via, la mia mamma faceva la sarta e confezionava delle vestaglie per quelle donne, io andavo sempre a consegnare ogni mercoledì una o due vestaglie. Quindi era vera la storia.
Nel 1972 una canzone impegnata, La Vedova Bianca, temi ancora attuali, eh?
Sì, La Vedova Bianca rispecchia perfettamente le donne di quel periodo, degli anni fine 50 e fine 60, dove ci fu quel boom dell'immigrazione dei nostri connazionali all'estero, no? Che lasciavano queste donne... che diventavano delle vedove bianche, perché non so, non venivano a casa per un anno, loro non potevano andarle a trovare perché non c'erano i soldi per poter raggiungere il marito, e così erano delle vedove bianche. Una bella canzone veramente,
che adesso
dovrei rimetterla in repertorio.
Sì, 1972, Orietta va a ripescare tutti i brani della tradizione folk italiana dal 700 addirittura.
Sì, era una proposta che mi aveva fatta la casa discografica e il produttore, esattamente, diceva: perché dobbiamo fare le canzoni pop italiane, e quindi chiesero a Battaini, un maestro bravissimo musicista jazz e di fisarmonica, che era un appassionato di folklore, e quindi lui aveva anche un collaboratore e si misero all'opera. Abbiamo fatto questo disco dove avevo in sala di incisione anche delle persone che sapevano il dialetto perfettamente di ogni canzone, diciamo, ed erano tutte canzoni senza autore, nel senso che erano canzoni che venivano, non so, dalle mondine, dai lavoratori dei fiumi, dagli scariolanti che portavano la ghiaia con le cariole ai carretti, ed erano canzoni bellissime della nostra tradizione, insomma. E le ho fatte volentieri, anche se erano molto difficoltose per i dialetti. Ho scelto quasi tutti i dialetti del centro nord perché mi erano più facili da interpretare. E andò tanto bene il primo che dopo ne fece altri due album.
Cantatele con me, sì, cantatele con me, non ricordo poi il terzo. Ancora Sanremo, dopo qualche anno di assenza, torna nel 1974, Occhi rossi, tramonto d'amore.
Sì, sempre di Pace Panzeri, e una canzone d'amore molto bella che l'ho fatta per tanti anni nei concerti, è stata sempre richiestissima.
E nel 1976 a Sanremo Omar, che era nato da poco.
Sì, Omar, che io feci un album di canzoni nomadi, e Omar è il nome che danno i nomadi al loro primogenito, e vuol dire lunga vita oppure vivere lungamente. E quindi una di queste canzoni era appunto Omar, e la fece a Sanremo. Era un inedito in tutti i sensi perché non avevano autori, no? L'autore era quello che faceva l'arrangiamento, diciamo, però la musica esisteva e non le parole, esisteva la musica con un titolo, perché quasi tutte le canzoni e le musiche degli Zingari non sono con le parole, hanno un titolo, hanno delle musiche bellissime. E quindi tutte le canzoni che ho messo in questo album Zingari, i testi li ha fatti Luciano Berretta, è stato l'autore di Tu sei quello come parole. È stata una ricerca perché con il maestro Battaini, in base a quello che diceva, diciamo, il titolo, lui si è inventato il testo, ecco. È stato un album molto bello, non ha avuto la fortuna che si meritava, diciamo, perché l'album è stato molto bello e realizzato bene, con una grande orchestra, con dei violinisti fantastici.
Orietta Berti e il cinema. Ha lavorato anche nel cinema accanto dei mostri sacri del calibro di Ugo Tognazzi.
Sì, l'episodio Nuovi Mostri con Ugo Tognazzi, che lo registrarono per metà qui in casa mia.
Ah.
Sì, e mi ricordo che fu un'estate bellissima perché lui era in albergo a Parma, poi dopo ha chiesto a Osvaldo se poteva venire qui a casa mia a dormire, dato che io avevo delle stanze in più, e faceva da mangiare. Poi io in quel periodo lavoravo molto, avevo tantissime feste dell'unità, e mi ricordo che lui alla sera con Ettore Scuola e il regista venivano alla festa dell'unità. E poi un giorno venne qui Monicelli, che tutti quanti andavamo in un ristorante famoso nel Parmigiano, che lo conosceva lui, Tognazzi, e quindi andammo tutti lì. È stata una cosa bellissima, veramente.
1979 incide I sogni son desideri, che era la sigla di chiusura del programma I sogni nel cassetto, condotto da Mike Buongiorno, ancora Telemilano, ma stava partendo Canale 5.
Sì, era partito Canale 5, e mi ricordo che nella conferenza stampa Mike Buongiorno ha detto: questa trasmissione è la prima trasmissione di un canale che diventerà famosissimo alla pari della Rai. E tantissimi giornalisti si misero a ridere, insomma, come facevano sempre quando Mike diceva qualcosa del futuro che poi si realizzava. Ma i giornalisti sono fatti così.
Nel 1981 presenta a Sanremo La barca non va più.
Sì, questa canzone la scrisse, il testo era di Bruno Lauzi e la musica era del maestro Caruso. Era su ordinazione di Pippo Baudo, perché dice che i tempi erano cambiati, quindi il governo italiano, l'Italia non andava molto bene. È una canzone che andrebbe bene cantarla oggi.
Sì, infatti, se non andava bene l'Italia nel 1980, figuriamoci oggi.
Già. Sì, era una canzone futuristica. E mi ricordo che i bambini che cantarono con me nel disco e anche lì sul palco erano tutti figli di giornalisti.
A proposito di bambini, ascoltiamo in un medley La barca non va più, e anche ha fatto canzoni per bambini, mi dicono, Barba Papà anche.
Sì, tutta la serie dei Barba Papà, quella originale olandese con la traduzione in italiano, e il commento musicale andava in onda come sottofondo quando c'era il cartone animato. E mi ricordo che l'ho fatto insieme a Claudio Lippi. È un disco che ha venduto tantissimo e tuttora vende.
Nel 1980 nasce Otis.
Sì, il mio secondogenito, Otis, che adesso mi segue, perché Otis è quello che ormai fa tutto per me. Mi confeziona i cofanetti, e quindi mi fa le scenografie dei concerti, insomma, insieme stabiliamo la scaletta delle canzoni, mi porta sempre in televisione e quindi anche nei concerti, i viaggi più lunghi viene sempre lui, all'estero viene sempre lui, insomma fa tutte le veci del papà.
1983 incide la sigla di Domenica Inn, Tagliatelle.
Sì, è una canzone che non ho mai fatto nei concerti, così era proprio una sigla televisiva, sempre del maestro Caruso, non so se le parole erano di Pippo Baudo.
E poi spopola ormai in televisione e c'è non un'altra Orietta Berti, ecco, viene conosciuta per quello che è, una donna simpatica, saggia, premiatissima 84, e tutte le altre partecipazioni televisive non le elenco perché sono tantissime.
Sì, ho fatto per 5 anni quelli che è il calcio come inviata speciale e quindi tutte le domeniche ero in una nazione diversa. E poi per altri 5 anni ho fatto Buona Domenica con Costanzo e tutte le altre trasmissioni che vennero di conseguenza, ecco. E mi sono trovata benissimo in tutte e due le situazioni, sia come ospite a quelli che è il calcio, sia come cantante fissa a Buona Domenica con la grande orchestra di Demo Morselli. Un'emozione veramente forte quella di cantare dal vivo con la grande orchestra.
Nel 1992 torna al Festival di Sanremo con la canzone Rumba di Tango, presentata in coppia con Giorgio Faletti. Ricordiamo Giorgio Faletti che...
Ah, davvero, guardi, è stata una persona molto gentile nei miei confronti. Gli ho detto, ma perché Giorgio ti sei proprio rivolto a me come cantante, andare a Sanremo così? Dice, no, perché uno dei due deve essere intonato. Lui aveva sempre la battuta pronta.
C'è un'altra persona che secondo me ha contribuito, non mi è molto simpatico, devo dire, non mi è mai stato molto simpatico, ma bisogna rendergli onore al merito, è un bravissimo professionista e finalmente ci ha proposto Orietta Berti per quello appunto che è una donna, come dicevo prima, saggia e ironica, Fabio Fazio.
Come ripeto, con Fabio sono stata con lui 5 anni e mi sono trovata molto bene. Abbiamo fatto anche una trasmissione che ebbe molto successo, Anima Mia.
Un cult ancora oggi.
Sì, però è un po' di tempo che non lo sento, come in tutte le cose. Come sono rimasta in contatto invece con Costanzo, invece con Fabio no.
Ecco, Fazio dovrebbe tornare ad Anima Mia, ultimamente, ma non mi piace, il Fazio di oggi è meglio quello di Anima Mia, secondo me.
Ma la gente cambia, non so.
Ecco, sì, e poi ecco Costanzo, mi fa piacere sentirlo dire, non era stato tenero, ma ricordo negli anni 60, quando lavorava a Bolero Film, non ricordo cosa aveva scritto su di lei.
Ma Costanzo, i 5 anni che abbiamo passato insieme, è sempre stata una persona molto cordiale. Mi ricordo il primo anno, quando è finito Buona Domenica, sono andata nel suo camerino a ringraziarlo. Ho detto grazie perché mi sono trovata benissimo così. E lui mi ha detto, senti Orietta, tu non devi mai ringraziare nessuno, perché se io ti ho tenuto e ti rinnovo il contratto per l'anno prossimo è perché tu fai ogni, se no non ti... Nel nostro ambiente purtroppo è così.
In effetti...
Sì, lui è sempre stato molto burbero, però è una persona che se ti può aiutare ti aiuta. È alla larga delle persone che sono troppo gentili.
Orietta ha sempre un grande successo, tanti radioascoltatori la stavano aspettando e tutti si ricordano anche una delle ultime partecipazioni di grandissimo successo, la scorsa edizione di Domenica Inn, dove
sì,
ha fatto il medley Via dei Ciclamini Finché la barca va
con Mara Venier. Sì, è stato, mi ricordo che una delle buone delle Domeniche Inn più viste e più belle era proprio una Domenica Inn che presentava la Mara Venier e dove io ero ospite fissa. Mi ricordo che si facevano i travestimenti e il pubblico doveva indovinare quale film era questo travestimento, ma non ero sola, c'era Jimmy Fontana, c'erano tanti altri, c'era Andrea Roncato, c'erano tanti altri artisti, insomma. E fu una Domenica Inn che era bella da vedere, ma era bella anche da partecipare, perché era viva, insomma, si facevano tante cose, si cantava dal vivo, si facevano dei balletti, si facevano delle piccole imitazioni. Era proprio una domenica bella e per questo ha avuto anche molto successo. E Mara l'ha fatta quest'anno e sono stata con lei diverse settimane e mi è piaciuto rivivere quelle domeniche indie allora, perché facevano vedere dei pezzi, siccome era 60 anni della televisione italiana, facevano vedere dei pezzi di registrazione di varie trasmissioni che io avevo partecipato e anche delle mie colleghe, e si commentava insomma su questo, su quell'altra trasmissione. È stata una bella partecipazione quest'anno, sì.
Siamo ormai alle battute finali, intanto la ringrazio. Orietta, una domanda che le faccio, ho già in parte risposto prima: cosa fa di bello oggi Orietta Berti?
Adesso sto preparando il cofanetto per festeggiare i 50 anni della mia carriera, perché ne ho fatto uno per i 45 anni e l'ha realizzato quasi tutto mio figlio Otis. E adesso stiamo preparando, che sarà un cofanetto che racchiuderà 4 album, e penso con una 80ina di brani. E quindi realizzerò i miei successi, poi dopo altri CD che ho fatto ultimamente, canzoni straniere in maggior modo, successi internazionali, ecco. E le stiamo già realizzando. Spero di essere pronte per fra un anno uscirà. Quindi c'è da fare. Poi in più ho tutti i concerti, sono in giro per l'Italia, sono in concerto e fino alla fine di ottobre.
Non è facile ricostruire tutta la sua carriera, io ci ho provato, vediamo se ho sbagliato qualcosa, 10 edizioni di Un disco per l'estate, 11 del Festival di Sanremo, 7 canzonissime, 54-45 giri, 53-33 giri, musica, 7 CD, DVD, film, innumerevoli partecipazioni a trasmissioni televisive. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di dischi, 4 dischi d'oro, un disco di platino, 2 d'argento. Ha realizzato tournée in tutte le parti del mondo. Orietta Berti e il suo stile italiano. Stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, e questa sera da Orietta Berti. Grazie Orietta, e ci
grazie a lei Massimo, grazie tante. Un saluto a tutti gli ammiratori e ascoltatori.